Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziando e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità? Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse dovunque, in tutta la regione della Galilea. Acclamiamo alla parola del Signore. Dialogo splendido nella prima lettura che è stata proclamata tra Mosè e Dio. Mosè che parla al popolo e Dio che parla a Mosè ispirandolo su quanto fedelmente deve annunciare al popolo. Dio non parla direttamente al popolo, ma Dio parla attraverso Mosè, intermediario tra Dio e il popolo stesso. Ma ciò che è la promessa splendida da parte di Yahweh nei confronti di Mosè è che susciterà un profeta, Dio, e gli porrà in bocca le parole di Dio. Parlare di profeti oggi significa probabilmente essere tacciati di un mondo passato, di un mondo che non ha più senso, di un mondo che non ha più l'aggancio con la situazione concreta, reale. Pensiamo che il profeta sia una specie di veggente che esisteva probabilmente oltre 2000 anni fa, ma che oggi non riusciamo più almeno a decifrare. Mentre invece nel mondo ebraico esistevano non solo i profeti nel senso letterale del termine greco, prosfemi, parlo attraverso la mia persona prestata a Dio, parlo come messaggero di Dio, ma anche c'erano delle scuole di profeti, gruppi di profeti che vivevano anche insieme, che avevano anche la loro ispirazione nei grandi profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, eccetera. Il profeta allora è uno che non vede anzitutto ciò che capiterà. Quello è un veggente. Ma il profeta è quella persona che dona al Signore la sua esistenza per ascoltare totalmente e completamente il messaggio del Signore, farlo proprio, cambiare la sua esistenza e annunciare il nucleo del messaggio del Signore con le parole, con la vita ai fratelli. Parlare oggi di profeti allora ha una sua fortissima attualità. Prima di tutto perché il Concilio Ecumenico Vaticano II nella Costituzione Lumen Gentium ci ha detto con chiarezza che la Chiesa è popolo sacerdotale, regale, ma anche, e io direi soprattutto, profetico. E se è la Chiesa intera ad essere un popolo profetico, significa che la Chiesa per intero è chiamata a dare la propria esistenza perché il Signore faccia della Chiesa ciò che vuole, quando vuole e come vuole. Madre Teresa di Calcutta, quanti di noi l'hanno in pratica vista e conosciuta personalmente, davanti al Santissimo Sacramento dalle 4:30 alle 5:30 con le consorelle, diceva a voce alta: Signore, rendimi una matita docile nelle tue mani, a Gesù Eucaristia, perché io possa portare il tuo amore presso coloro che maggiormente ne hanno bisogno, oggi e sempre. Una profetessa, ma molto più vicino a noi. Abbiamo delle scuole anche, di gente che dedica la propria esistenza completamente e totalmente al Signore. La comunità di Bose, pochi chilometri ci separano da questa comunità, Enzo Bianchi che anima questa comunità, che fa di questa comunità uno stile di vita cristiano, cattolico, ma soprattutto ecumenico. Questo nostro fratello che attraverso i mezzi di comunicazione annuncia la volontà di Dio oggi e sempre, ma soprattutto nel oggi di Dio, perché il profeta coglie quelli che sono i segni dei tempi, i momenti favorevoli per annunciare al mondo questa volontà del Signore. Ed oggi allora non possiamo dimenticare questa seconda lettura che abbiamo ascoltato, San Paolo che scrive ai Corinzi. E a prima vista sembra una specie di museo reimmaginato con fantasia. E invece, pensandoci sul serio, San Paolo, che scrive a questa comunità molto godereccia, perché avevano mezzi, strumenti e possibilità di tutti i modi per poter fare quel che volevano e addirittura come volevano, San Paolo che li richiama con una puntualità che a noi può fare anche sorridere, ma che è molto reale. La differenza che c'è tra una donna sposata e una vergine. La donna sposata cerca di fare contento e di farsi ben volere dal suo sposo. la Vergine che cerca di farsi vedere contenta e di amare al massimo il Signore. Tutto il mondo dell'ordine femminili e delle congregazioni femminili è in questa prospettiva seconda. Ma ciò che ci dovrebbe aiutare come grande forza, potenzialità, energia di speranza in questo mondo del 2015 è il brano di San Marco, che quest'oggi pone davanti al nostro meditare, ma soprattutto alla nostra vita quotidiana, Gesù. Gesù che insegna a tutti, non come uno che ripete le cose, ma come uno che ha autorità, che ha una autorevolezza che di per sé diventa messaggio. Gesù che si trova nella sinagoga a Cafarnao. Diciamo anche noi che Gesù andava a messa nella sinagoga, non quando gli capitava che aveva un attimo di tempo, no, no, quando si trovava in un posto al sabato era in sinagoga. E quando si trovava a Gerusalemme, al Tempio c'era tre volte al giorno Gesù. La sua preghiera faceva sì che l'autorevolezza della sua esistenza fosse quella di trasparire Dio nella sua vita quotidiana. Ecco perché allora ha il coraggio di vincere il male in tutte le sue forme, cominciando dalla radice del male, il divisore, il diavolo, vince e caccia un posseduto e lo libera da questa persona gettandolo fuori, nonostante che il demonio dica: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto per rovinarci, io so chi tu sei, il Santo di Dio. Di quello noi abbiamo bisogno, di quel Santo di Dio che parecchie volte non sappiamo chi sia, dove sia, cosa faccia, perché si dimentica di noi, perché ci lascia soffrire avanti. E non ti rendi conto invece che quel Santo di Dio è vicino a te, che è dentro a te più di te a te stesso, dice Sant'Agostino. Deus intimior intimo meo, che vive nella tua vita e attraverso di te desidera entrare nel mondo in cui tu sei chiamato ad esistere, a credere, a sperare e ad amare. Ecco perché parecchie volte noi contrabbandiamo le nostre idee con le idee del Signore. O Dio non lo voglia, facciamo dire a Dio quello che riteniamo opportuno a noi. Oggi non ci ricordiamo spesso che è la giornata dedicata alla vita. E quindi i vescovi quando parlano, parlano, ma dicono, non fanno. Questo è un po' di alibi che tante volte serpeggia nella nostra povera natura umana. Li ascoltiamo, non li ascoltiamo, beh, insomma, li possiamo leggere né più né meno come un altro giornalista o un altro articolo di giornale. Non ci rendiamo conto invece che probabilmente questa scuola di profeti si chiama anche i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, che ci orientano, che non ci dicono: coraggio, fatti coraggio, vedrai che andrà tutto bene, no, no, ti dicono quello che va bene nella tua esistenza e quello che va male. Per cui se tu ricorri a un Dio dei morti, a un Dio che ti consoli in continuazione, quel Dio per un certo aspetto rimane vicino a te, ma non è il Dio della vita, non è il Dio della luce, non è il Dio della speranza. È un Dio che insomma parecchie volte lo lasci nell'angolo della tua esistenza, un po' come la Cenerentola che richiami quando racconti una favola interessante, no, no. I nostri vescovi ci dicono che sì, sì, gli aborti sono diminuiti nella nostra cara sorella Emilia Romagna, un po'. Ma in un anno abbiamo commesso più di 100.000 aborti nella nostra carissima Italia. E quindi la denatalità del nostro popolo, della nostra comunità, sta scendendo in modo troppo ripido. Perché non siamo più persone aperte alla vita. Perché pensiamo che amare un tizio sia una cosa, la fecondità nella nostra famiglia sia un altro capitolo. Separando i due capitoli, evidentemente la famiglia che senso può avere? Ma ciò che invece ci interessa è che tu devi essere solidale con la vita e nella vita, proprio perché credi che i figli, le generazioni future sono il compito più importante che tu hai fra le mani e che Dio ha affidato a te, alla tua comunità, alla tua famiglia, a quella società nella quale tu sei o dovresti essere almeno fermento e lievito. È su quello che il Signore ti richiama attraverso questi vescovi, che tante volte noi possiamo in un modo o nell'altro licenziare, ma che ricontinuano ad annunciare profeticamente il Vangelo della vita in un mondo che sembra avere perduto la speranza di vivere, perché pensava che l'economia risolvesse tutto. È su quello che il Signore ti chiede ancora una volta di almeno riflettere, un insegnamento nuovo che il Signore ti dona con autorità. È Lui il Dio della vita, è Lui la provvidenza, è Lui la luce per il tuo mondo, piccolo o grande che sia. È Lui che ti rende profeta sulla faccia di questa terra, se Lui da te viene ascoltato nella sua parola quotidiana e se tu la tua parola si fa interprete per annunciare la sua parola nel mondo d'oggi, per incarnarla, per farla gustare e non essere uno che soltanto difende con la bandiera più o meno colorata quello che si chiama il diritto alla vita. Non essere cadonista nella tua testa. Sii una persona che invece, proprio perché crede nella vita, crede che la vita sia amore, sia grazia, sia luce, sia Dio nella tua storia quotidiana. E se tu difendi il diritto alla vita, difendi lo zero della vita. Ecco perché abbiamo bisogno di puntare alto come fratelli e sorelle di un popolo profetico. Ecco perché abbiamo bisogno, come dice il salmista, ascoltate oggi, non domani, oggi, perché l'oggi di Dio è sempre eternamente presente, ma ascoltate oggi questa voce del Signore. E allora, ancora una volta, non sarà uno sporadico profeta ad essere suscitato dal Signore, ma susciterà questo popolo profetico e porrà in bocca a questo popolo profetico che è la sua Chiesa, la sua famiglia, le sue parole di vita.